Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Giungeva nell'ex ghetto di Roma, la sera di quel venerdì 15 ottobre, una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia. Non può esprimersi, l'agitazione le ingorga le parole, le fa una bava sulla bocca. È venuta da Trastevere di corsa. Poco fa, da una signora presso la quale va a mezzo servizio, ha veduto la moglie di un carabiniere, e questa le ha detto che il marito, il carabiniere, ha veduto un tedesco, e questo tedesco aveva in mano una lista di 200 capifamiglie ebrei da portare via con tutte le famiglie. Ma nessuno volle crederle, tutti ne risero. Tutti sanno che è una chiacchierona, un'esaltata, una fanatica. Basta vedere come gesticola quando parla, con gli occhi spiritati sotto quei capelli di crine vegetale. Come si fa a dare ascolto alla celeste? «Credetemi, scappate, vi dico!» supplicava la donna. «Vi giuro che la verità, sulla testa dei miei figli!» Quelle risate, quell'incredulità la esasperano. «Ve ne pentirete! Se fossi una signora mi credereste! Ma perché non ho una lira? Perché porto questi stracci?»
Stiamo camminando, o forse correndo, insieme a Celeste, attraverso le vie di quella zona poco distante da San Pietro, che in tutta Roma era stata per secoli piazza giudia. Malgrado le mura del ghetto siano state abbattute nel 1848 e soprattutto con l'unificazione, gli ebrei abbiano avuto la possibilità di trasferirsi altrove. E ancora malgrado. Malgrado in molti non credono a Celeste, le case che affacciano sul lungotevere dei Cenci, portone di Piazza Lovatelli, i tanti appartamenti le cui finestre guardano sul vecchio ghetto, stanno per diventare uno dei luoghi della Shoah italiana. Assieme al binario 21, da cui partì, fra gli altri, per i campi di concentramento la senatrice Liliana Segre, assieme al campo di Fossoli e alle risiere di San Sabba di Trieste. In questi spazi di Roma, in cui ci hanno iniziato ad accompagnare le parole di Giacomo De Benedetti, la redazione di Vallun, www.radiovallun.info, entrerà in una delle pagine più buie della storia del nostro paese, il 16 ottobre 1943, giorno del rastrellamento del ghetto di Roma. Una data che, secondo questa redazione di Storiche e Storici, avrebbe dovuto rappresentare il giorno della memoria per l'Italia. Siamo partiti con un estratto di un racconto, 16 ottobre 1943. Giacomo De Benedetti, critico letterario di religione ebraica, aveva scritto alla fine del 1944 di getto questo racconto che costituisce una delle prime testimonianze su ciò che era successo in quei giorni a Roma e più in generale della Shoah italiana. Le sue parole sono importanti anche per farci capire quanto il rastrellamento del ghetto di Roma sia un momento simbolo della storia italiana. Dalla mattina di sabato 16 ottobre fino al 18 ottobre 1943 vennero rastrellate 1024 persone, tra cui oltre 200 bambini. Dopo due giorni disperati all'interno del collegio militare, quello che di cui racconto troviamo in 16 ottobre 1943, un corteo silenzioso verso la stazione Tiburtina e delle ore passate su un treno fermo, come è stato magistralmente raccontato da Elsa Morante nella storia, sarebbero partiti da Roma 18 vagoni piombati che dopo sei giorni sarebbero arrivati al campo di concentramento di Auschwitz. Soltanto 15 uomini e una donna, Settimia Spizzichino, sarebbero poi tornati a Roma. Nessuno, invece, dei 200 bambini. Per provare a entrare meglio nella ricostruzione di cosa sia stato il rastrellamento del ghetto di Roma, ci siamo rivolti a Davide Conti, storico, consulente dell'archivio storico del Senato della Repubblica, delle procure di Bologna e di Brescia, rispettivamente, per l'inchiesta sul 2 agosto e sulla strage del 1974 a Piazza della Loggia, ed è inoltre autore della ricerca sulla guerra di liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della medaglia d'oro al valore militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica.
Ma il 16 ottobre segna naturalmente una data spartiacque da un certo punto di vista della storia di Roma, da un lato perché naturalmente la disposizione militare che i nazifascisti esplicano lungo tutto il perimetro della città rappresenta immediatamente una operazione di carattere militare imponente. dall'altro perché disegna appena una settimana dopo il grande rastrellamento dei carabinieri del 7 ottobre, oltre 2.500 militari deportati in Germania, segna, dicevo, un secondo fattore della guerra totale, che aggiunge al disarmo che si vuole di Roma col rastrellamento del 7 ottobre anche il carattere politico-ideologico di stampo razzista proprio del nazifascismo, quindi un rastrellamento ideologico. Ideologico al punto che non si potrebbe compiere nella misura e nella maniera, nel modo in cui viene compiuto da parte tedesca, senza il decisivo aiuto degli italiani fascisti, perché il rastrellamento antiebraico della capitale del 16 ottobre del 43 non è soltanto il rastrellamento del quartiere ebraico del ghetto, che può, come dire, chiudersi, essere chiuso da un'operazione militare con mezzi tedeschi che bloccano le entrate e le uscite nei quattro punti cardinali, nord, sud, est e ovest, di un'area precisa. Il rastrellamento antiebraico di Roma interessa diverse aree, diversi quartieri. Questo significa che i nazisti, i tedeschi, sapevano dove andare a cercare gli ebrei romani e potevano avere queste informazioni solo ed esclusivamente in ragione del fatto che dal 1938, dopo la promulgazione delle leggi razziali, il fascismo aveva censito i residenti ebrei nella capitale, e quindi con quelle liste, con quel censimento e accompagnati dai militi fascisti, i nazisti operano quella grande razzia che appunto segna la memoria della città di Roma.
Quali sono stati i momenti chiave della deportazione degli ebrei romani o comunque degli ebrei che risiedevano a Roma? Faccio questa domanda perché questa storia ha assunto poi negli anni anche i contorni quasi leggendari, quasi da storia popolare, diciamo.
Beh, sì, innanzitutto che Roma dal 10 settembre, quindi appena da un mese, è sotto il giogo nazifascista, in particolare tedesco naturalmente, e questo diciamo così, impianta all'interno della capitale delle misure repressive che portano la guerra ai civili, cioè la guerra totale, dentro le strade di Roma, dentro le strade non solo della capitale d'Italia, ma anche le strade della Santa Sede del Vaticano. Questa misura di violenza esercitata dalle truppe nazifasciste sui civili diventa quindi il primo feroce impatto che la guerra totale assume dentro il cuore della città. Roma era stata bombardata già dal luglio del 1943 e lo sarà per 54 volte, quindi patirà la dimensione della guerra totale che nel complesso è stato il secondo conflitto mondiale, ma la misura della maglia tedesca sul piano della repressione, ecco, si esplica a partire in maniera sistematica, proprio a partire dall'ottobre del 43, come dicevamo prima, con il rastrellamento dei carabinieri e poi con il rastrellamento dei 1022 ebrei romani. Naturalmente l'ingresso delle truppe nella vita civile, nei quartieri popolari della città, da un lato rompe in qualche misura l'incantesimo o la credenza popolare di una presunta inviolabilità di Roma, dall'altra parte serve a sconfessare definitivamente il fittizio carattere annunciato dai tedeschi di Roma città aperta, perché Roma città aperta non fu mai, e anzi appunto i rastrellamenti dei civili e le misure repressive dimostrano fin da subito il carattere esclusivamente propagandistico e falsificatorio della dizione di Roma città aperta. Dall'altra parte naturalmente creano nell'immaginario popolare una misura insieme di terrore nei confronti dell'occupante, di odio nei confronti dei collaborazionisti fascisti che, come abbiamo detto, accompagnano queste misure repressive, accompagnano fisicamente i tedeschi dentro le case a caccia di persone, e dall'altra parte naturalmente acuendo questi due elementi di conflitto nei confronti dei nazifascisti, dispongono anche quella prima benevolenza, poi complicità, poi sostegno nei confronti di quelle formazioni armate partigiane della resistenza che si pongono proprio, e lo faranno, riusciranno a farlo in almeno tre occasioni, si pongono l'obiettivo di impedire questi rastrellamenti. Accadrà appunto per esempio in alcuni quartieri della città di Roma, della cosiddetta ottava zona, della periferia est della città, quando appunto interventi di gruppi e piccole cellule partigiane impediranno i rastrellamenti. Rastrellamenti che poi puniranno nuovamente proprio quelle zone il 17 aprile del 1944 con il noto rastrellamento del quartiere del Quadraro, quando verranno deportati in Germania quasi 1000 cittadini romani, uomini dai 14 ai 55 anni. Gone too far to change. All my blood is in vain. Flash across your screen. Got you in the rain. 15 minutes of freedom.
Davide Conti ha scritto dei libri centrali e illuminanti per comprendere cosa successe nel dopoguerra ai tanti uomini del fascismo e per capire il concetto della continuità dello Stato fra fascismo e democrazia. Come criminali di guerra italiani, accuse, processi e impunità nel secondo dopoguerra del 2011 e gli uomini di Mussolini, prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica Italiana del 2018. Nel 2022 Davide Conti ha pubblicato con Forum Edizioni un interessante saggio sull'uso pubblico della storia che ci permette di entrare nell'ultima parte della chiacchierata che abbiamo fatto insieme, parlando dell'istituzione del Giorno della Memoria in Italia e più in generale di che cosa sia stata la Shoah nel nostro paese e che tipo di riflessioni il nostro paese abbia fatto su questa.
Quando ci fu in Italia la discussione per l'istituzione del Giorno della Memoria, alcuni proposero di scegliere proprio la data del 16 ottobre del 1943 anziché il 27 gennaio che poi dopo, come sappiamo, è diventata la data ufficiale. Come si sviluppò quella discussione all'epoca e come mai non venne scelta questa data così caratterizzante per la storia nazionale?
Questo, a mio giudizio, è un tema centrale rispetto alla costruzione della memoria pubblica nella sfera pubblica italiana, perché fu un'occasione mancata, una clamorosa occasione mancata. L'Italia è il paese dove il fascismo è nato, si è radicato, si è poi diffuso in oltre 20 altri stati del mondo, eppure il nostro paese non ha una giornata che ricordi i crimini del fascismo a livello di memoria nazionale. In quell'occasione ci sarebbe stata la possibilità di intervenire su questo piano, istituendo appunto il 16 ottobre come giorno della memoria nazionale dei crimini del fascismo contro gli ebrei, contro gli antifascisti, contro i dissidenti politici e anche contro tutte quelle categorie, gli zingari, i sinti, i rom, gli omosessuali, i diversamente abili, che venivano perseguitati e repressi fino alla deportazione e allo sterminio da parte del regime nazifascista. In quel contesto, diciamo, l'occasione mancata assume un carattere ancora più evidente se comparata al caso francese. La Francia, che non ha combattuto la guerra a fianco di Hitler, che non ha promulgato le leggi razziali nel 1938, che non ha deportato e riempito i treni, i vagoni piombati dei treni di esseri umani da deportare nei campi di sterminio, ecco, la Francia, per il fatto di aver avuto al suo interno una comunità, una parte della comunità nazionale collaborazionista con il nemico nazista, la Repubblica di Vichy, ha pensato correttamente sul piano della pedagogia nazionale di istituire insieme al 27 gennaio, che è la giornata della memoria celebrata in tutto il mondo, quando si ricorda l'ingresso delle truppe dell'Armata Rossa che liberano il campo di Auschwitz-Birkenau in Polonia, ecco, la Francia ha istituito una giornata della memoria insieme al 27 gennaio, indicando nel 16 luglio, giorno del rastrellamento antiebraico di Parigi, quando oltre 10.000 ebrei parigini vennero rastrellati dalla polizia francese di Vichy e deportati in Germania, il suo giorno della memoria, per ricordare appunto le responsabilità francesi. Quando in Italia è stata portata in Parlamento la proposta di istituire il 16 ottobre sul modello francese, come giorno della memoria italiana dei crimini del fascismo, quella giornata, quella proposta è stata bocciata con voto bipartisan, e con voto bipartisan è stata istituita la giornata del 27 gennaio, la giornata della memoria, che nell'immaginario collettivo in qualche misura elude la questione dell'eredità del fascismo nella nostra società, nella nostra storia, perché racconta semanticamente l'ingresso di un carro armato russo in territorio polacco ad Auschwitz-Birkenau e la apertura, la distruzione del reticolato di un campo di sterminio tedesco. Vale a dire, in questa ricostruzione l'elemento italiano fascista è completamente scomparso, e con esso naturalmente anche la considerazione e l'elaborazione di ciò che è stato il fascismo nel nostro paese e nel mondo.
La puntata di Walloon di oggi si chiude qua. Da domani sarà disponibile sul nostro canale Telegram, Walloon Radio, a cui vi invitiamo ad iscriversi, e sul nostro sito www.radiowalloon.info. Noi vi lasciamo con l'invito che rivolgiamo a voi ascoltatori e ascoltatrici a seguire quanto verrà prodotto sulla stampa e nei media a proposito dell'anniversario del 16 ottobre 1943. È un anniversario molto importante questo, ma è un anniversario che assume una valenza in più per due motivi. Innanzitutto perché abbiamo la destra al governo e, come sappiamo, la destra post-fascista ha insistito molto sulla questione razziale, sulle leggi razziali, sulla discriminazione, le persecuzioni anti-ebraiche come elemento per riflettere sul suo passato, chiudendolo solo a questo. Ma soprattutto questo anniversario assume una valenza molto importante perché nel quadro internazionale Israele è di nuovo in guerra. Come tutte le storie che raccontiamo sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla Shoah, noi vorremmo chiudere questa puntata con il grido di mai più. Un grido che spesso campeggia sui monumenti e sulle lapidi di ricordo. Mai più purtroppo non arriva mai, ma per noi si traduce in una richiesta, ancora una volta, di pace, di rispetto delle libertà e di fine di ogni violenza e atrocità e di difesa dei civili. So try-